Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
A tutti, ciao da Giuliana Stecchina. La lettura del mio libro Lasciare il segno continua con il capitolo I muralisti messicani. In Messico i murales compaiono negli anni 20 del Novecento con un vero e proprio programma di arte pubblica finanziata dal governo, concepita con lo scopo di raccontare la rivoluzione contro la dittatura del generale Porfirio Diaz. Nei murales messicani, forme potenti di espressione e di comunicazione, non si pone il problema dell'autonomia dell'arte, ma piuttosto quella della migliore propaganda politica e della verità storica. Costituivano il mezzo più rapido per spiegare passato e presente agli analfabeti che, guardando e riguardando queste grandi opere pubbliche, riuscivano a memorizzare i principali eventi nazionali. Non certo una novità, perché per almeno 1000 anni era avvenuto qualcosa di simile nelle cattedrali e nelle chiese con i fedeli contemplanti gli affreschi dedicati alla Bibbia e al Vangelo. Erano cicli pittorici concepiti con chiara funzione didascalica, allora dipinti all'interno per proteggerli dalle intemperie, mentre in Messico concepiti all'esterno per poter essere visibili da tutti i passanti. I murales messicani nel 1921, anno del manifesto di Sironi, è un particolare non irrilevante, vengono subito regolamentati dal manifesto del muralismo firmato da David Alfaro Siqueiros, anima del muralismo messicano, e da Diego Rivera, che nel suo libro La mia arte e la mia vita diceva: la società del futuro sarebbe stata una civiltà di massa, e questo fatto presentava problematiche totalmente nuove. Il proletariato non era dotato di senso estetico, o meglio, il suo gusto si era sviluppato sul peggiore nutrimento estetico, le briciole e gli avanzi caduti dalle tavole dei borghesi. Sarebbe stata quindi necessaria un'arte tutta nuova, che non facesse più leva sulla sensibilità coloristica e formale dello spettatore, perché a suscitare emozioni dovevano essere i soggetti e gli argomenti trattati. La nuova arte, oltretutto, non avrebbe più trovato la sua collocazione nei musei e nelle gallerie, ma in luoghi accessibili, frequentati nella vita di ogni giorno: uffici postali, scuole, teatri, stazioni ferroviarie e edifici pubblici. E così, seguendo un percorso logico e teorico, arrivai alla pittura murale. Sono argomenti condivisi dai murales inneggianti alla rivoluzione russa di ottobre. Gli anni erano quelli in cui Lenin e Trotsky, protagonisti della rivoluzione, erano anche i principali soggetti dei murales. Nelle opere destinate al popolo, la storia messicana viene presentata fin dal mondo precolombiano con le sue tradizioni, con la conquista spagnola e con la rivoluzione del 1910. Va detto però che i muralisti non la pensavano tutti allo stesso modo. La conquista spagnola, ad esempio, veniva vista da Orozco come un momento eroico, mentre per Rivera e Siqueiros fu l'inizio di una colonizzazione dalle conseguenze disastrose. Anche le tecniche erano diverse. Orozco e Rivera si ricollegano ai metodi tradizionali dell'affresco e dell'encausto, mentre Siqueiro adotta pitture industriali. Nel 1930 il muralismo, soprattutto ad opera dei suoi muralisti, supera i confini messicani e si espande in Argentina, Perù, Brasile e Stati Uniti fino a dialogare coi muralisti europei. Tre sono gli artisti messicani maggiormente impegnati sul fronte storico, sociale e identitario. Ancora Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Sono inoltre i primi ad abbandonare le tecniche e gli utensili tradizionali per lavorare in affresco o con vernici sparate con pistole ad aria. Ma vediamoli da vicino. José Clemente Orozco fu esponente del socio-realismo. Perfetto interprete del Rinascimento murale messicano, fu il più complesso e il più coerente dei tre muralisti e anche ottimo esponente della pittura simbolista. Di carattere introverso e sensibile, visse con empatia la sofferenza umana che studiò e raccontò frequentando i quartieri malfamati di Città del Messico e perfezionando, come molti messicani, l'attrazione nei confronti della morte. Visse a Guadalajara e a Città del Messico, dove frequentò l'Accademia di Belle Arti. Non studiò in Europa come i suoi colleghi messicani, ma per un certo periodo, trasferitosi a San Francisco, dipinse anche cartelloni cinematografici che lo aiutarono a sbarcare il lunario. Fin da bambino fu attratto dai lavori di José Guadalupe Posada, illustratore satirico che molto influenzò il pensiero popolare messicano. A Città del Messico Posada dipingeva in una vetrina affacciata sulla strada e il piccolo José aveva preso l'abitudine di fermarsi ad osservarlo. Così ricorda quegli anni. Mi fermavo e spendevo alcuni incantati minuti a guardarlo. Mi venne da Posada la prima spinta che incitò la mia immaginazione e mi costrinse a ricoprire la carta coi miei primi piccoli disegni. Fu questo il mio risveglio all'esistenza dell'arte della pittura. E fu sempre da Posada che Orozco ereditò la passione per le caricature, che poi gli risultarono utili anche a dare vigore ai suoi personaggi e agli avvenimenti storici. In Europa, alternandola con viaggi in USA, sostò fra il 1927 e il 1932. Dipinse murali a Città del Messico, Orizaba, Claremont in California, New York, Guadalajara. I suoi quadri sono invece esposti nel Workshop Museum Orozco di Guadalajara. L'uomo di fuoco, la ruota, Cristo distrugge la sua croce, distruzione del vecchio ordine, gli elementi, sono le sue opere più note, ma le persone e i loro leader è considerato il suo capolavoro. Diego Rivera vive a lungo anche in Europa e soprattutto in Spagna, studia a Madrid, e in Italia, dove conosce Margherita Sarfatti, scrittrice e critica d'arte, donna molto colta, che influenza non poco Benito Mussolini, suo amante, nella comprensione dell'arte contemporanea. La Sarfatti vorrebbe trattenere Rivera in Italia, ma Diego rifiuta l'offerta di lavori importanti. Il richiamo della sua terra è irresistibile. Nel 1922, entrato nel Partito Comunista, comincia a dipingere i suoi murales nel centro di Città del Messico. Ma è nel 1929, con l'epopea del popolo messicano, che assurge definitivamente agli onori della fama. Tanto da essere invitato anche a New York, dove nel Rockefeller Center dipinge l'uomo nel crocevia dei cammini e l'uomo controllore dell'universo. I suoi murales monumentali si alternano a ritratti, feste popolari, manifestazioni politiche e paesaggi. Ben conosceva la composizione chimica dei pigmenti e i vari metodi di affresco, d'incausto e di fissaggio. Il suo legame con Frida Kahlo fu problematico e contraddittorio. Matrimonio, divorzio e un anno dopo altro matrimonio. Invidioso? Competitivo? Forse. Ma alla morte di Frida si riscatta dedicando gli ultimi anni della sua vita a far conoscere le sue opere. Diceva: «Frida è la prima donna nella storia dell'arte ad aver affrontato con assoluta e inesorabile schiettezza, si potrebbe dire in modo spietato, temi che riguardano esclusivamente le donne». David Alfaro Siqueiros. Nell'arte e nella vita fu il più coraggioso del gruppo, tanto che, da attivista comunista, tentò addirittura di assassinare Trotsky e per questo fu esiliato. Fra il 1937 e il 1938 trasfuse i suoi ideali nella lotta armata, partecipando alla guerra civile spagnola, combatté sul fronte repubblicano contro il futuro dittatore Francisco Franco. Dell'arte aveva una concezione comunitaria e accettò di condividere i suoi murales con altri artisti. Ciò avvenne soprattutto dal Porfiriato alla Rivoluzione, vasta opera di 4.500 metri quadrati esposta al Museo di Storia Nazionale. Negli anni 50 fu anche importante mediatore nella vendita dei lavori di alcuni colleghi. Si adoperava a difendere l'arte, messicano universale che fosse. Conquistò fama mondiale con la sepoltura di un lavoratore e con l'esercizio plastico. Thank you. e proponiamo la lettura del mio libro Lasciare il segno con il capitolo La pubblicità e i suoi principi. I quattro principi base della pubblicità, anche conosciuti con l'acronimo AIDA, sono attenzione, interesse, desiderio e azione. Sull'attenzione in particolare, gli esperti di marketing sottolineano la necessità di due principi referenziali, quello della distinzione e quello del contrasto, il che significa che il messaggio attira ancor meglio l'attenzione quando si staglia dal contesto, si differenzia dai tanti altri stimoli presenti e viene collocato in una postazione rilevante, spesso a sinistra del vedente. Gli altri assunti dell'AIDA seguono a ruota: provocare, saper mantenere l'interesse, risvegliare e accendere il desiderio, far acquistare o utilizzare il prodotto o il servizio. Questi principi sollecitano meccanismi come il sogno, la motivazione, l'accettazione, l'empatia e la seduzione. Tutti elementi che per conferma o per contrasto appartengono alle opere di Warhol. Ma il significato della pop art include tanto la fotografia dei tempi quanto la democratizzazione del messaggio. Non occorre cioè essere sensibili all'arte per capire la pop art, che anche per questo si rivolge a tutte le classi sociali e a tutte le culture. In questo senso, la pop art corrisponde alla democratizzazione generale già attivata dalla televisione americana, esattamente opposta a quella inglese che si prefiggeva l'acculturamento dell'utente, concepita in modo quindi da essere capita da tutti e in particolare da conservare in ognuno il senso della preparazione e della competenza. Ma definiamo meglio le fasi di tale democratizzazione che parte dalla televisione, accoglie la pubblicità e si responsabilizza nella pop art. Tutto ciò inevitabilmente si riflette sull'utente uomo della strada, che a sua volta comincia ad esprimere se stesso e i suoi disagi nel hip hop con i graffiti e nella street art con i murales, gli adesivi artistici, l'arte normografica, le proiezioni video e le sculture. E dove avviene tutto ciò? Naturalmente nella strada e sui muri, invadendo gli spazi pubblicitari. Banksy dice che qualsiasi annuncio pubblicitario in uno spazio pubblico è di tutti, quindi anche tuo. È lì da prendere, da riarrangiare e da riusare. Tu puoi fare quello che vuoi, dice Banksy, chiedere il permesso è come chiedere di poter tenere il sasso che qualcuno ti ha tirato. In questo spazio vengono riapplicate le stesse modalità pubblicitarie, così da attivare nel passante attenzione, interesse, desiderio e azione. Esattamente ciò che è abituato a fare da tempo, consciamente o inconsciamente. L'attenzione verso se stessi, identificabile nel tag, e verso certe problematiche sociali, l'interesse ad approfondirle e l'intenzione di responsabilizzare la massa con una vera e propria azione di contrasto. In alcuni murales si sottolinea soprattutto l'importanza dei primi due, in altri, soprattutto in quelli sudamericani, si sollecita più l'azione di contrasto al potere e alla corruzione. In genere i murales costituiscono delle vere e proprie piraterie contro la pubblicità. Sono movimenti antipubblicitari che realizzano una validissima critica interna, perché proprio nel marketing condividono forme e linguaggi, colori vivaci, immagini particolari, frasi indimenticabili, tutto pensato per ottenere una reazione contraria. Invece di ammagliare con la promessa di farsi mirange, i murales si rivolgono alla coscienza e al superio del consumatore, che dismessi i panni dell'acquirente di beni, ridiviene persona nella sua articolata complessità. Ed è per questo che la pubblicità teme i murales. D'altra parte, la corrosione era stata graduale ed era partita proprio dall'arte, perché in Europa ci si interrogava sulle sperimentazioni grafiche, sulle interferenze delle avanguardie artistiche e della retorica visiva del manifesto pubblicitario. In America, a decidere la fine dell'arte del manifesto era stato il contesto urbano. Così, inesorabilmente, nelle immagini a ciclo continuo imposte dal potere del mercato, adesso trionfa la sostanziosa presenza dei murales, che colpiscono anche per la loro unicità. Mentre dei manifesti si stampano migliaia di copie, il murale è e rimane unico e irripetibile. In tale veste, più degno di considerazione perché sembra fatto per ogni singolo passante, non per la massa. Fiancate degli autobus, tetti dei palazzi, sottopassaggi e fermate della metropolitana, ormai ogni luogo è messo in discussione da artisti di strada che lavorano nelle ore più impensabili della notte. Per usare un'espressione economica, si può dire che i competitors della pubblicità sono proprio i murales. Tutto ciò conferma l'analisi iniziale. Pubblicità e murales adottano lo stesso linguaggio del marketing, ma con opposto intendimento e opposta tecnica rappresentativa. Il pensiero responsabilizzante di Warhol ottiene così un successo trionfante. Ma si gira sempre attorno allo stesso problema, perché non pochi muralisti, esaurita la forza o la convinzione del loro contestare, vengono immessi nelle fila dei pubblicitari. Come dire che a messaggio coscientizzante può seguire la sua rinuncia. Questo conflitto fra murales e pubblicità può risolversi anche nella sanzione economica. A Tarzo, in provincia di Treviso, ad esempio, dicono che quel murale è pubblicità, perciò va pagato. Si trattava di un murale dell'artista Cattarin, posto sul muro della latteria sociale, perfettamente inserito in una via dove campeggiavano altri murales, ma solo quello era soggetto alla tassazione perché incentivante le vendite. A San Giovanni Lupatoto, l'artista cibo specializzato in wall designer, vistosi tassare un suo murale con 3.700 euro, commenta: «Bene, ora i murales li cancello io. Queste sono infami sanzioni che puniscono piccole aziende di paesi e gli artisti, ma soprattutto i cittadini, hanno il diritto di emozionarsi». Eppure, murales e graffiti rivestono anche la funzione di agire contro il degrado morale. Il murale è già stato usato per coprire scritte omofobe e razziste, riqualificando così muro e rione. Ed è proprio pensando a questo effetto che il comune di Legnago, in perfetta collaborazione con i writers, mette a disposizione dei muralisti una serie di edifici pubblici presegnalati con una targhetta. Alcuni sostengono che l'arte murale è un'arma che libera sia l'artista sia i muri da grigie camicie di forza. Fa piacere quindi notare che da tali camicie si stanno liberando anche gli amministratori cittadini.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.